L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona serata a tutti quanti gli ascoltatori da parte di Mauro Bertocchini, una buona sera per chi mi ascolta in diretta quest'oggi venerdì intorno alle ore 19, una buona mattinata per chi mi ascolterà, ci ascolterà in differita martedì mattina e mercoledì mattina, anzi intorno alle ore 10. E siamo arrivati alla puntata numero 62, arrivati all'argomento del Bar Cipriani, che riguarda più da vicino, diciamo, anche un aspetto pisanissimo, che è l'aspetto universitario. Ciao Paolo, mi stai sentendo? Con la cuffia forse mi senti meglio.
Buonasera a tutti voi, buonasera anche a te Mauro.
Paolo, dunque, siamo arrivati all'argomento del Bar Cipriani, quindi siamo arrivati anche a affrontare più da vicino anche un aspetto ben preciso, che è l'aspetto universitario. Pisa è una città essenzialmente universitaria, basata la sua economia sui servizi dell'università. E quindi diciamo forse è di basilare importanza, ecco, cioè anche affrontare l'argomento così parlando della storia dell'università e degli universitari a Pisa, vero Paolo?
Sì, in realtà è come hai detto, nel senso che la vita universitaria è parte integrante della vita sociale, politica della città. Di conseguenza è anche giusto ricordare quella che è la storia della vita universitaria. E io a questo proposito ho voluto ricordare alcune pagine di quella che è l'essenza della vita goliardica, non tanto di oggi quanto di ieri. In realtà le cose sono cambiate, mutate, però rimane il fatto che tante persone oggi ricorderanno con piacere alcuni momenti di vita alla quale hanno partecipato la cittadinanza stessa, perché gli spettacoli, i numeri unici, le pubblicazioni, tutte erano a portata di mano della città, al quale volentieri assistevano e gradivano tutto ciò che veniva fatto e svolto dagli studenti universitari, che avevano uno spirito goliardico che oggi è certamente perduto. Perduto perché si inseriscano in canali diversi, e quindi questa spensieratezza che ieri era l'essenza, diciamo, della goliardia, oggi si inseriscano.
Senti,
per
Paolo,
altre ragioni.
Paolo, ci può essere una data in cui, diciamo, lo spirito goliardico è terminato? Se tu dovessi un attimo storicamente attribuirgli
una data. Parlo da un punto di vista, diciamo, un po' distaccato, perché l'università non l'ho fatta, ma ho vissuto gli anni, diciamo, al di sotto gli studi per il resto, e quindi ho frequentato amici che hanno proseguito lo studio, eccetera, e diciamo che il periodo culminante sono stati gli anni 50, con un seguito all'inizio degli anni 60, certamente man mano che il tempo passava è diminuito sempre di intensità, ma gli anni di maggiore consistenza sono quelli dai 50 ai 58, dove si sono viste tante belle cose, dove l'universitario usciva con una carica di entusiasmo e di maturità, e quindi quasi disteso, non impegnato come oggi lo studente che già pensa al domani, quel domani difficile. Invece era ben diverso, perché erano due cose che si accoppiavano, ma scendevano l'una dall'altra.
Certo, lo spirito goliardico, all'epoca, come sentiremo parlare anche dal dottor Ezio Pala, che è commercialista importante qui di Pisa e che ha vissuto l'epoca in modo
abbastanza
in modo vivo, diciamo.
Sì,
perché
l'amico Pala è certamente uno dei protagonisti di questo di questa goliardia, insieme a lui tanti altri nomi. Ma io mi limiterò soltanto a ricordare come
il professor Allamandri, vogliamo ricordarlo, il professor Salvadorini,
certamente tanti altri, che non sta a me, ma penso che sarà lo stesso amico Pala a ricordarli.
Certo, dunque ti ringraziamo Paolo Gianfaldoni, sarai qui con noi in studio. Nel frattempo ci ascoltiamo un brano musicale. Ricordo ancora l'argomento di quest'oggi, è il bar Cipriani, cioè il bar che raccoglieva tutti gli studenti all'epoca, tante idee, tante, diciamo, tante cose in comune, messe insieme naturalmente.
Pala era un grintoso, aveva tantissime iniziative e partiva sempre all'attacco.
E lo è ancora, come lo potete ascoltare, lo ascolterete anche durante l'intervista, è una persona simpaticissima, una persona giovane.
Sì, lo spirito è rimasto, credo, quello.
È rimasto lo spirito, è rimasto veramente lo spirito giovanile, sembra un ragazzotto anche adesso, così anche come anche sua moglie, che vogliamo salutare, la signora Piacentini, se non sbaglio, la dottoressa Piacentini, che anche lei fa parte, diciamo, di quello spirito, diciamo, forse bello, veramente stupendo, del fare università, che tuttora sta facendo università e che diciamo sanno insegnarci anche un pochino di più anche su ciò che riguarda anche il modo di vivere, ecco, la vita stessa. Direi di passare il primo brano, volevo metterci un po' d'allegria visto che stiamo affrontando questo argomento. Buddy Holly con Maybe Baby, forse quel brano lì, questo brano qua lo ballavano all'epoca. Maybe Baby, Buddy Holly. Dal libro di Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro, ci andiamo adesso ad ascoltare il bar Cipriani. Bastava che qualcuno si facesse servire un semplice caffè per rendersi conto dello stato euforico che regnava in quel locale posto davanti all'università. Lì i goliardi trascorrevano molta parte del loro tempo libero quando intorno al biliardo, quando seduti ai tavolini, magari passandosi tra loro i mozziconi di qualche sigaretta. Nel frattempo parlavano di donne, che sembrava l'argomento più interessante, ma anche di studio, se era tempo di esami. Comunque era sempre disponibile, erano a discutere altri aspetti e problemi, a loro molto vicini. Nascevano così le prime idee intorno alla festissima delle matricole, che vedeva coinvolti molti studenti, ansiosi specialmente di prendere parte all'operetta in programma al Teatro Verdi, peraltro completamente allestita da maschi. In altri momenti il locale appariva sede del tribunale goliardico, attraverso il quale venivano emesse sentenze a carico di certe matricole che si opponevano a pagare la bevuta in forma solenne. Insomma, lì si era instaurato da tempo un ambiente particolarmente vivace e brillante. Soprattutto si sviluppava ogni forma di spensieratezza, umorismo, allegria. Peraltro in una simile atmosfera prendevano avvio amori e passioni folli. Vuole il caso che il proprietario difficilmente si lamentasse per tanta baldoria, anzi dimostrava di sopportare bene lo spirito goliardico, a volte perfino eccessivo. In fin dei conti il servizio bar funzionava abbastanza bene, anche se in alcuni casi ci voleva pazienza per riscuotere le consumazioni di quegli studenti squattrinati che non potevano fare a meno di tenere aperto un piccolo debito. Soltanto i camerieri si lamentavano per tanto baccano intorno. Essi preferivano invece trovarsi a disposizione del corpo insegnante, peraltro numeroso e assiduo frequentatore del locale. Soltanto il sabato sera il bar Cipriani si vuotava di studenti per fare spazio alla gente che prendeva d'assalto il botteghino della Sisal. Allora affanni, miseria, speranza si affacciavano con evidenza, tanto da rimpiangere la vita goliardica. Bene, per commentare l'articolo di Paolo Gianfaldoni dedicato al bar Cipriani, siamo in compagnia dell'amico dottor commercialista Ezio Palla, diciamo amico perché lo consideriamo un pisano di origine o un pisano di adozione?
Un pisano di adozione, ma oramai anche di origine, perché dal 1945 che vivo ed abito a Pisa.
Le piace la città di Pisa o lo spirito pisano? Se potesse essere, appunto, cioè qualcuno tempo fa disse io sono per un pisantropo, mi fu detto che fosse, ci fosse in questo istante l'amico Giampaolo Testi si sarebbe riconosciuto in questa parola, un pisantropo. Lei è un pisantropo, ama la città di Pisa?
Ma devo dire che oramai mi sono talmente abituato alla città di Pisa che mi sta intorno con un vestito tagliato su misura. Naturalmente, come tutti i vestiti tagliati su misura, qualche piccolo difetto, qualche volta mi tira da una parte, qualche volta è più lungo una gamba dell'altra, qualche volta non accetto certe cose, però sostanzialmente preferisco essere io a dir male di Pisa che non sentir dir male dagli altri.
Perfetto, te la ringraziamo. Il bar Cipriani, qui si parla di spirito euforico, anzi addirittura di stato euforico, che fa proprio presupporre proprio a un modo di essere dentro il bar.
Ma direi che l'aspetto euforico del bar Cipriani l'ho conosciuto solo dopo che sono arrivato all'università. Precedentemente il bar Cipriani lo potrei considerare come una cattedrale, un punto di arrivo. Durante tutto il liceo, le poche ore che avevamo a disposizione, o perché mancava un professore o perché le rare volte che facevamo sciopero per mancanza di riscaldamento, Beh, si correva sempre al Barcipiani per vedere gli studenti universitari. Era il nostro punto di arrivo, era il nostro traguardo. Le famiglie volevano che si sacrificavano, e come se si sacrificavano, unicamente per far di noi poveri liceali degli studenti universitari, ad avere un pezzo di carta ed un futuro radioso. Il futuro è stato radioso più o meno, e certamente ora abbiamo uno splendido passato e non certo uno splendido avvenire davanti a noi. Quindi il Barcipiani era considerato un po' la cattedrale, sì, ho detto bene, la cattedrale. Ci entravamo in punta di piedi, spiavamo cosa facevano chi era più grande di noi, parlo dei vecchi e Goliardi Pisani, che dal 1945 al 1951-52 fecero la storia dell'Università di Pisa del dopoguerra. Io sono arrivato all'università nel 52-53, quindi quando i grandi nomi erano ormai delle grosse firme, ci mettevano in mutande, perché a quell'epoca usava metterci in mutande, ci facevano i processi, se non si pagava da bere erano dolori, insomma, ecco, Barcipiani, l'euforia regnava, sì, sovrana, ma regnava sovrana per lo studente universitario. Per coloro che ancora non erano studenti universitari era una sorta di idealizzazione del bar, il punto di arrivo. Ecco, devo dire che potrei senz'altro dire che non tanto all'università aspiravo quanto al Barcipiani, perché l'università si identificava in quel periodo anche con il Barcipiani.
Incredibile questa affermazione,
eh? Sì, è abbastanza incredibile, ma tant'è, la vita universitaria certamente si svolgeva lì. Lì era il ritrovo tra una lezione e l'altra, lì era il ritrovo per un appuntamento, lì era il ritrovo per fare una goliardata, lì era il ritrovo per programmare addirittura la settimana. Si prende 10 lezioni, poi tutto il resto si passa qui. Chi giocava a carte, chi giocava a biliardo, molto più spesso a biliardo che non a carte. I primi jukebox li abbiamo visti lì, le prime ragazze di una un pochettino più spigliate le ho conosciute lì. Sì, il Barcipiani è stata un'esperienza di vita non indifferente, anche sotto il profilo non tanto studentesco quanto umano, rapporti che erano molto più liberi, molto più evoluti, molto più... dire scollacciati ora sarebbe una bestemmia quasi. Sì, all'epoca forse erano scollacciati, ma rispetto a quello che sono ora erano castigatissimi, roba da convento, ecco.
Diciamo che cambia talmente tanto che forse certe cose, diciamo, che sì, non si potrebbe più mettere a confronto.
Il confronto non mi sembra proprio che non si possa fare rispetto a quello che è ora. Lì molto, molto spesso, sia pure cameratiscamente, si poteva fare accennare a certe cose, a certi sottintesi, ma non andavano certamente più in là del sottinteso. La battuta era sempre abbastanza casticata, e in ogni caso con un certo buon gusto che forse ora non si ritrova. Sì, l'uso di certe parole non era comune all'epoca, ora è abbastanza diffuso. Voglio dire che se io mi fossi azzardato a dire che questo mondo è un casino in casa mia all'epoca, 99 su 100 avrei preso una sciaffata da mio padre, che non si poteva. Canaio, ecco, si usava il termine canaio, che sottintendeva tante cose, ma non era poi forse molto probabilmente tra canaio e casino la stessa cosa, ma si capiva perfettamente cosa si voleva dire, ma si usava un tipo di parola, un gergo che era notevolmente diverso da quello attuale, e non vorrei apparire decrepito, ma sicuramente con un tantinello più di buon gusto di quanto non lo sia ora. Anche perché, così come, come in tutte le cose, un briciolo di casticatezza rende molto più appetitosa e più piccante anche certe accattivanti situazioni. Ecco.
Certo, e così anche negli humor, diciamo, forse gli humor era forse più legato a idee più che a parolacce.
Ah, certamente, non è che si esauriva il discorso in una semplice battuta, si approfondiva il discorso molto più di quanto non si faccia ora, ma non perché ora non sia altrettanto profondo, ma perché c'era un gusto della parola che attualmente è andato perduto. C'era il gusto del conversare, c'era il gusto di polemizzare con una forse si doveva riempire più ore di quanto non se ne debba riempire ora. A quell'epoca gli accadimenti erano molto rari, e per cui un accadimento doveva necessariamente essere portato avanti per una settimana. Ora di questi accadimenti ce n'è uno ogni 10 minuti, per cui bisogna sempre far presto e sempre sintetizzare qualsiasi argomento.
Certo, è cambiata moltissimo, è molto più veloce la società. C'è qualche, ora mi viene in mente, c'è qualche o aneddoto o qualche parola, diciamo, qualche luogo comune che c'era al Bar Cipriani o nell'ambiente universitario, ad esempio, no? Cioè, non so, io ho sempre sentito dire What's American Boy, qualcosa del genere.
Queste erano battute che erano tratte dalle fraseologie usate nei primi film che all'epoca venivano proposti da Alberto Sordi. Devo dire che rispetto al folgore del Bar Cipriani, o comunque all'assiduità con cui io l'avevo frequentato, sono battute che erano leggermente posteriori rispetto al mio tempo. Cioè erano battute che forse nacquero dal 57-58 in poi, epoca nella quale io praticamente ero già verso la fine dell'università, anche se non proprio la fine, perché non sono stato uno studente modello, e per cui i miei 4 anni me li sono presi con comodo e li ho finiti con qualche mese, beh, forse qualche cosa più di qualche mese di quanto non fosse consentito. Sono una persona che regolarmente, come tutte le persone di buon gusto, ha avuto il buon gusto di andare fuori corso, ecco.
Certo. Ezio Pala, commercialista in Pisa, lo ascoltiamo subito dopo il brano musicale.
Pretending that like you're still around. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still.
Bene, siamo sempre in compagnia per il Bar Cipriani con, ricordo ancora, con il dottor Ezio Pala, commercialista qui di Pisa, naturalmente, pisano di adozione. Direi di riprendere un attimo l'argomento del Bar Cipriani, delle matricole, che comunque andremo a affrontare anche in futuro con la festissima delle matricole, con altri, diciamo, trasmissioni dedicate sempre alla goliardia. Qui si parla appunto di festissima delle matricole, si parla di operetta, si parla di Teatro Verdi, si parla soprattutto di opere allestite dai maschi, ecco. Cos'erano e come venivano organizzate? Poche parole, naturalmente, perché ci sarebbe da spendere tantissimo.
La festissima delle matricole è qualcosa che tocca il cuore. Io personalmente ho partecipato come ballerina di fila, ballerina di fila oppure prima ballerina, poi sono stato anche in Operazione Troia, addirittura era l'Acheo che chiamava il Troiano, oltre che fare il coro e la ballerina, era l'Acheo che chiamava il Troiano sulle mura e ultimava con un pernacchio pauroso. Questi sono ricordi che fanno bene al cuore. Sì, ho fatto Operazione Troia, ho fatto la Clef della Bastiglia, poi ho rifatto nuovamente Operazione Troia in una seconda edizione verso il 58, precedentemente, ed ero ancora liceale, facevo la quinta liceo, ho toccato il cielo con un dito quando ero stato scelto come ballerina, corpo di fila questa volta, nell'operetta Don Gilda dalle Calze Verdi e poi Cavallino Bianco. Sono tutte cose che fanno bene al cuore. Eravamo quasi tutti uomini, la presenza femminile era limitata alla soubrette, alla prima soubrette, che un anno mi sembra fu Tina Centi, un'altra fu la Tamantini, mi sembra. Poi nella Clef della Bastiglia c'era addirittura Marianini, che era uno degli eroi di Lascia o Raddoppia, un uomo tutto vestito, tutto estremamente cortese, estremamente educato, e con un parlare affettato, molto colto. Erano tempi spensierati. E devo dire che più della recita in sé e per sé, quello che ci divertiva enormemente erano le prove, dove l'operetta nasceva molto più nelle prove che non dal copione stesso. Le battute venivano corrette, nascevano spontaneamente, quando prendendo in giro il maestro Pizzi, il maestro di musica, quando il maestro Bellotto, che era il nostro maestro di ballo, è un tipo che ora potrebbe essere definito così un po' un diverso, ma che era simpaticissimo all'epoca, e gli scherzi fatti a Bellotto e gli scherzi fatti al maestro Pizzi e le battute della Lamandri, del Zanobini, del Jack, il nostro regista per eccellenza, tutto pieno di tic. Io ho dei ricordi, li abbraccerei tutti, ecco, perché mi hanno dato una gioventù piena di gioia e di spensieratezza, e nello stesso tempo con un'apertura verso la tolleranza, verso il lieto vivere. Non lo so, non vorrei dire troppo di più perché potrei cadere nel patetico, ma certamente è stato un periodo splendido della mia vita, che è stato così amareggiato un pochettino dal fatto che ogni tanto dovevo dare anche qualche esame.
Volevo fare questa domanda, infatti proprio stavo venendo fuori dalla mia bocca proprio questa domanda, ma poi studiavate?
Si studiava. E io mi decisi proprio quando mio padre dissotterò l'ascia di guerra e disse qui io scendo sul sentiero di guerra. E infatti i primi 2 anni sono stati anni di bagordi. Facevo feste delle matricole, se a quell'epoca si andava così raminghi, e da una città all'altra, la festa delle matricole a Firenze, poi a Bologna, San Petronio, che feste delle matricole erano quelle di Bologna, una cosa non vi dico, ecco lì quello scollacciature che esistevano al Bar Cipriani erano ancora maggiormente all'avanguardia, donne, compagni di corso, compagne universitarie abbastanza evolute, e quindi c'erano una serie di incontri. Sì, le feste di matricola erano una cosa splendida, veramente, veramente un ricordo eccezionale. Ecco.
Sì. Ce n'erano tante di donne all'università a quell'epoca?
No, erano un'avanguardia sparuta, ma molto ben agguerrita. Io ricordo che frequentavo all'epoca non tanto le studentesse pisane, che per un certo qual verso appartenevano tutte o nella stragrande maggioranza alle famiglie abbastanza facoltose o bene, e che quindi soffrivano quasi tutte di un certo snobismo, di un certo... Così ci guardavano il maschio dall'alto in basso, il maschio doveva essere quasi il servitore, non lo so, ecco, c'era questa, o perlomeno noi ritenevamo che fosse tale. Devo dire poi che ne ho sposata una, quindi non dovevano essere poi tanto male, ecco, perché mi accompagna...
La pisana?
Certamente, pisana, e mi accompagna di vita da... 32-33 anni oramai, tra fidanzamento abbastanza lungo e matrimonio, si viaggia, facciamo 50, dal 57 ad oggi, mi sembra,
33 anni,
non è uno scherzo, quindi, però all'epoca aveva la cacchina sotto il naso, ecco, non si può dire, e non è che mi guardasse con molta benevolenza, mi ci è voluto anche parecchio per conquistarla. Forse sarò diventata anch'io con la cacchina sotto il naso per essere pari a lei, ma insomma non lo so.
Senti, dunque poi andiamo avanti un attimo, naturalmente, si parlava anche appunto di rapporti fra il Bar Cipriani e gli studenti. Io a questo punto vi chiedo quali erano questi rapporti fra il barrista e i camerieri, e se c'è poi infine qualche aneddoto da raccontare di ben preciso che si ricorda.
Ma dunque, i rapporti con il proprietario, quello che noi ritenevamo si chiamasse, o perlomeno io che ho sempre chiamato signor Cipriani, era un rapporto amichevole scambio, ma non con una confidenza così enorme come si potrebbe immaginare, almeno per quello che mi riguarda. Vedevo invece altri compagni, in special modo quelli che erano più anziani di me, i fuoricorso, parlo del Giovannoni che era all'epoca era il decano, il capo indiscusso della goliardia di Pisa, che aveva una confidenza enorme. Ma io la confidenza e gli amichevoli scambi li ho avuti con i camerieri. All'epoca ricordo con molta nostalgia il capo cameriere che spesso, o comunque uomo di fiducia del Cipriani, che spesso sedeva anche alla cassa, che si chiamava Piero, povero Piero, morto in maniera abbastanza tragica. E questo Piero era per me una persona deliziosa, che spesso mi faceva credito, anzi molto spesso mi faceva credito, e se dovessi fare un esame di coscienza, non lo so, ma forse una quindicina o 20 lire le levo ancora.
No, 15, di quell'epoca,
di quell'epoca, che sono una cifra abbastanza sostanziosa di ora, forse anche qualche centinaio, ma non poi più di 100-200, immagino.
Addirittura.
C'era un altro cameriere che era il ragazzo giovane, avrà avuto all'epoca 14-15 anni, che si chiamava Angelo, e che mi è sembrato di aver rivisto ultimamente, che mi sono fermato a prendere un caffè da Cipriani, totalmente bar, totalmente cambiato rispetto a quello che dei miei tempi, e mi è sembrato di averlo rivisto dietro il banco, anzi gli ho accennato anche un sorriso, ma ahimè non si è ricordato di me, lo vorrei tanto, vorrei tanto che si ricordasse di me, perché non è che sono stato uno studente che è passato del tutto inosservato nell'ambito della goliardia dell'epoca. Non certo celebrato, ma neanche da sottovalutare.
Chi era Pala studente? A questo punto verrebbe fuori da domandare.
Ma Pala studente era un ragazzo che era certamente pressato dalla famiglia, pressato nel senso che la laurea significava all'epoca un cambiamento radicale della vita di tutti i giorni, significava poter aspirare ad un livello sociale che era notevolmente superiore a quello per il quale mio padre e mia madre avevano fatto tanti sacrifici. Non ho vergogna di dire che molto spesso si debbono essere tolti il pane di bocca. Certamente mio padre smise di fumare per risparmiare le 10 lire per aiutare la famiglia e consentire a mia sorella e a me di poter arrivare all'università. Certamente Ezio Pala era anche uno che non si rendeva conto dei sacrifici dei genitori dell'epoca, all'epoca, e che quindi qualche volta sostituiva un esame, un'operetta, oppure sostituiva, l'operetta già era qualcosa di eccezionale, perché si trattava della festa principale della città di Pisa, la festa delle matricole, non era una festa dello studente in sé per sé, era una festa nella quale tutta la città partecipava, non c'era nessuno, dal più umile operaio al grosso professore universitario, che non si sentisse in dovere di dare 5 lire per la festa delle matricole.
Sì. Ecco, comunque purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo, abbiamo soltanto un minuto. Parleremo con più calma della festa di matricola, anzi noi la invitiamo già fin da adesso a partecipare quando ci sarà uno special su questo argomento.
Più che volentieri mi auguro di poter ritrovare i vecchi compagni dell'epoca, soprattutto il regista lo Zanobini, il Jack Giordani e poi la Lamandri, alcuni purtroppo non sono più, tipo il Podestà, così chiamato all'epoca, con altri sarei veramente felice di poterli rincontrare e avere dei ricordi che mi sono tuttora cari e molto 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 vicini.
Va bene, la ringraziamo. Un'ultima cosa, un'ultima domanda velocissima: l'università e il bar Cipriani è diverso da quel tempo?
Dunque, per quello che riguarda l'università, devo dire che non c'è confronto. All'epoca ci conoscevamo tutti gli studenti del corso, eravamo amici e ci conoscevamo a vista. Anche quelli che venivano da fuori sede. Io ho una serie di nomi di amici di Massa, di Spezia, che frequentavano l'Università di Pisa, di Lucca, che attualmente non sarebbe possibile poter ricordare, ecco, sono troppi aule stracolme, non ci può essere quell'affiatamento che c'era all'epoca. Il Bar Cipriani ha subito quella evoluzione o involuzione che hanno subito tanti bar. Certamente rispetto allora è decaduto, non è più rappresentativo dell'università. Forse qualche paninoteca, perché ce n'è troppe anche di paninoteche, per cui non possono rappresentare più, non possono avere più il significato paninoteca università come lo era un tempo Bar Cipriani università.
Su queste parole un po' malinconiche la ringraziamo, dottor Ezio Pala, grazie mille, ci risentiamo al prossimo Lungo Respiro. Grazie mille.
Grazie a voi, buonasera.
Paolo Gianfaldoni, sei d'accordo con questa ultima cosa che ha detto il dottor Ezio Pala?
Certamente, e direi che a questo punto la panoramica che è stata svolta dall'amico Ezio Pala è certamente condivisa in pieno da me. Io naturalmente la vita universitaria l'ho vissuta da esterno, perché sembrava che anch'io proseguissi gli studi, poi per diversi motivi ho smesso e quindi ricordo di aver preso parte direttamente a una delle commedie che,
addirittura?
Sì, che è stata a Cavallino Bianco, certamente.
Cosa facevi?
Tutti ballerini eravamo,
Sì,
sembrava che divenissi la addirittura un grande ballerino, ma certamente non era
la
mia strada, e quindi come la iniziai subito la smisi. Certamente quello che ho rilevato di quello che è stato detto dall'amico Pala, ho visto che si è ricordato di tanti aspetti che altrimenti non sono sarebbe stati detti
nell'articolo,
a proposito di rapporto con le ragazze, a proposito di quella che era la mentalità e di quello che erano anche i sacrifici degli studenti stessi, che per ragioni ovvie, uscendo dalla guerra, certamente provocavano degli squilibri familiari. Naturalmente tutto è stato sopportato bene, l'allegria e il senso del buon umore e la volontà di emergere hanno fatto sì che questi studenti, cioè quegli studenti, oggi sono nella vita nelle prime posizioni della società. Questo è importante, perché almeno è un incentivo per la nuova generazione, che devono vedere in loro quello che sono state la guida dello studio e di quello che sono i risultati e i frutti.
Bene, questo è un buon commento, è una buona cosa a cui non avevo, a dire la verità, riflettuto io. Senti, un'ultima cosa, secondo te qual è stato il motivo per cui, diciamo, la goliardia è terminata, è finita?
Io credo che siamo arrivati a questa conclusione quando nell'università è entrata la politica, una politica che doveva essere costruttiva, una politica che doveva trattare argomenti vicino agli studenti, quale il lavoro, la posizione, l'inserimento. Quindi sì, certo, ha distratto quella che era l'umore goliardico per affrontare problemi naturalmente seri, e quindi si sono incanalati in questo senso, e certamente si sono perduti quegli stimoli che
facevano parte della
goliardia stessa.
Certo, no, infatti anche questo, hai detto due cose ben precise a cui non avevo riflettuto anche nel corso
realtà,
del tempo.
È la realtà.
Sì, abbiamo bisogno di ascoltare.
Quando oggi ritroviamo questi amici, certamente sembra quasi di ricordare dei momenti in cui lontani, che fanno parte
di un'altra
epoca, ma sono periodi in cui, come ha detto giustamente il Pala, tutti abbiamo preso parte, o come spettatori, o come protagonisti, come così, tutti.
Eravate tutti
gente di strada, tutta gente che partecipava volentieri.
Bene, ti ringraziamo Paolo Gianfaldoni. La prossima trasmissione curerà l'aspetto del bar degli sportivi a questo punto, non nel bar del Bar Cipriani. Sempre comunque di bar si parlerà, vedremo cosa saranno le cose da affrontare. Ti ringraziamo, ringraziamo anche il dottor Ezio Pala e consorte che sono all'ascolto, che salutiamo anche lei naturalmente. Ci risentiamo per la prossima trasmissione del Lungo Respiro. Vi lascio in compagnia di un ultimo brano, eccolo qua, lo ascoltiamo.
Buonasera, buonasera all'amico Ezio Pala e a consorte.
Ciao ciao. Johnny B. Good, Chuck Berry. Un brano da ballare, Hai ascoltato Il Lungo Respiro, in tua compagnia Mauro Bertocchini e Paolo Gianfaldoni.
Big old band, many people coming from miles around to hear you play.